Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Nelle scorse settimane in Svizzera si sono registrati vari casi di impianti fotovoltaici che hanno preso fuoco. Per gli esperti non è dimostrato che sia colpa delle alte temperature, importante è che montaggio e manutenzione siano fatti in modo corretto. Presentata la selezione ufficiale del Film Festival di Locarno alla 79esima edizione, 7 prime mondiali in Piazza Grande. Seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran, che ha risposto colpendo vari paesi del Golfo. A Mashhad, nel nord-est del paese, oggi si concludono i funerali della guida suprema Ali Khamenei. Oggi l'annuncio del piano di ristrutturazione di Volkswagen, previsto il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro, che si aggiungono ai 50.000 già annunciati nel 2024. Dopo il giorno di pausa, primo quarto di finale ai mondiali di calcio Francia-Marocco. Tappone pirenaico al Tour con il mitico Tourmalet da scalare. Continua la canicola in Svizzera, l'abbiamo sentito, nei prossimi giorni sono attese ancora temperature ben al di sopra dei 30 gradi in tutto il paese, anche se qualche temporale non è escluso. E proprio le temperature elevate di questi giorni potrebbero essere la causa di alcuni incendi scatenati da pannelli fotovoltaici che hanno preso fuoco sui tetti delle case. Ma quanto sono sicuri questi impianti? Quanto possono resistere alle temperature elevate di questi giorni? Per gli addetti ai lavori la risposta sta in realtà in una corretta installazione e manutenzione. Gianluca Olgiati.
La miniserie di incendi sui tetti è capitata nei Grigioni. Nel giro di una settimana, a fine giugno, hanno preso fuoco impianti fotovoltaici a Laax, Zitzers, Disentis e poi anche nel comune di Elk, Canton Zurigo, sul tetto di una scuola. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Casi isolati, coincidenze o c'è di più? Per David Stickelberger, esperto di Swiss Solar, mancano dati statistici per dirlo.
Possiamo soltanto dire che la forte crescita degli impianti fotovoltaici, il cui numero è quintuplicato tra il 2017 e il 2025, non ha comportato un aumento di questo tipo di incendi.
Quintuplicato fino a raggiungere quota 350.000, ma qual è il possibile effetto dell'ondata di caldo di fine giugno?
Può certamente giocare un ruolo, ma non possiamo dirlo definitivamente. L'importante è di sapere che se un impianto fotovoltaico viene installato, gestito e sottoposto a manutenzione a regola d'arte, il rischio può essere notevolmente ridotto.
Rischio che, stando a diversi studi, è comunque minimo, meno dello 0,006%, come dire un impianto su 20.000. Per l'Associazione dei Professionisti dell'Energia Solare, le fonti di rischio non vanno cercate tanto nei pannelli quanto nell'installazione. Ancora David Stickelberger.
Per esempio, se combinano le spine di differenti produttori, che non vanno insieme, questo è molto pericoloso. Anche se fa tanto caldo e non c'è abbastanza ventilazione, questo può essere un pericolo.
La raccomandazione dell'esperto a chi volesse installare un impianto fotovoltaico sul tetto è quella di non scegliere l'offerta più conveniente, ma di rivolgersi solo a ditte specializzate e serie.
Per la politica cantonale, oggi il consigliere nazionale del Partito Liberale Radicale Alex Farinelli, attraverso i suoi account social, ha annunciato la sua disponibilità al partito cantonale di mettersi in lista per il Consiglio di Stato alle prossime elezioni cantonali previste in aprile del 2027. Alex Farinelli siede in Consiglio nazionale dal 2019 ed era già stato in passato candidato nelle elezioni cantonali del 2015, l'anno in cui venne eletto Christian Vitta. Manca un mese all'inizio della 79esima edizione del Locarno Film Festival e oggi è stato il momento della comunicazione alla stampa all'Uma Westbaum di Zurigo della selezione ufficiale. Sono stati dunque presentati tutti i titoli in concorso e il programma di Piazza Grande. Marcello Ierace, qui in studio con me, cosa è stato detto?
Parto dai numeri, in totale saranno 233 i film in programma, di cui 130 sono anteprime mondiali, un programma frutto di una selezione fatta su ben 7.759 candidature, un numero quest'ultimo che è un record assoluto con un aumento di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.
Marcello, lo sappiamo, il cuore pulsante del Locarno Film Festival è la Piazza Grande. C'è qualche novità?
Beh, più che novità, c'è un ritorno al passato, ovvero la decisione, peraltro già annunciata lo scorso dicembre, di riutilizzare lo storico schermo dell'architetto Livio Vacchini. Nel 2025, lo ricordiamo, era stato messo da parte, la cosa aveva fatto sollevare diverse polemiche. Comunque, della questione non si è accennato nella conferenza stampa di oggi, si è invece parlato della grande richiesta di biglietti per i film in Piazza Grande, che lo scorso anno aveva creato qualche problema. Questa la risposta del direttore generale del festival, Raphael Brunschwig. Brunschwig ha spiegato, lo sentiamo, che la questione già era stata risolta in parte l'anno scorso, però si è fatto comunque un passo avanti. Chi è accreditato dovrà riservare obbligatoriamente il proprio posto in piazza, e in questo modo non vi saranno spazi vuoti e le file davanti saranno a disposizione del pubblico.
E del programma cosa ci puoi dire?
Senza entrare troppo nello specifico, per quel che riguarda il concorso internazionale, il direttore artistico Giona Nazzaro ha evidenziato tre tendenze. Ci sono film fortemente narrativi con la famiglia al centro, ci sono poi pellicole che si interrogano sul tema della comunità e infine una terza tendenza riguarda la possibilità di plasmare il proprio corpo in modo diverso. In Piazza Grande avremo 7 prime mondiali, tra cui il film Il Cileno, che è stato girato anche in Ticino, tra l'altro, e poi ci saranno 3 serate speciali dal 6 all'8 agosto con le proiezioni notturne di Wild Heart di David Lynch, Balla coi lupi di Kevin Costner, restaurato in 4K dal laboratorio zurighese Sinegrelle, e infine Taxi Driver di Martin Scorsese a 50 anni esatti dall'uscita.
Marcello Ierace in diretta. In Iran la salma di Ali Khamenei è arrivata a Mashhad, nel nord-est del paese, dove sarà inumata. Si concluderanno dunque con la sepoltura i funerali del grande Ayatollah iraniano, che erano iniziati sabato a Teheran con una folla immensa di persone che avevano partecipato alle processioni e cerimonie per ricordare la guida suprema uccisa in un bombardamento israelo-americano a fine febbraio. E per la seconda notte gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi iraniani, con Teheran che ha risposto colpendo in Qatar, Emirati e Bahrain, dove ancora un paio di ore fa si registravano esplosioni. Il cessate il fuoco si sta di fatto rapidamente degradando. Che cosa ha innescato il riaccendersi delle tensioni? Chiara Savi lo ha chiesto a Francesca Caferri, esperta di Medio Oriente per il quotidiano La Repubblica.
La prima cosa che bisogna dire è che l'accordo che è stato siglato non era chiaro, e quindi questo ha consentito degli spazi di manovra a entrambi i protagonisti che l'altro non ha voluto e che quindi hanno riscatenato l'attacco, quindi la non chiarezza dell'accordo preliminare per prima cosa. E secondo, uno show di forza enorme che è quello che l'Iran ha messo in campo in questi giorni con il funerale, le tensioni interne al regime che sono sfociate con degli attacchi nello stretto di Hormuz che gli Stati Uniti non hanno voluto tollerare.
Donald Trump ha detto che il cessate il fuoco è saltato, ma non si ha l'impressione che voglia spingere per uno scenario di guerra aperta. C'è ancora una chance per mantenere viva la tregua?
Io credo che ci sia ancora una spiraglia per il cessate il fuoco, per il semplice motivo che i due protagonisti sono arrivati a questo cessate il fuoco stremati entrambi, volendo uscire entrambi da questo conflitto, e quindi l'idea di tornarci in pieno probabilmente non conviene a nessuna delle due parti. Ecco, è a questo che bisogna aggrapparsi per sperare che il cessate il fuoco tenga, perché l'Iran ne è uscito vittorioso ma indebolito. L'economia americana sta pagando un duro prezzo a questa guerra e a Donald Trump questo non conviene in vista delle elezioni di midterm.
Però, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Bloomberg, è da 2 giorni che lo stretto di Hormuz, centrale in questa crisi, è di fatto di nuovo chiuso. Si va verso ad una navigazione ancora bloccata, con tutte le conseguenze economiche ma anche militari che questo può produrre?
Dobbiamo aspettarci una navigazione complessa persa, non si tornerà allo scenario del 26, del 27 di febbraio. È chiaro che questo accordo oggi è molto più legato ad Hormuz che non al nucleare, e quindi qualunque tipo di tensione si rifletterà lì. Gli iraniani lo vogliono controllare perché ritengono di essere usciti vittoriosi. Gli Stati Uniti questo più di tanto non possono tollerarlo, e quindi è chiaro che è lì che sono puntati gli occhi del mondo. Non a caso si continuano a studiare vie di trasporto alternative, anche se ancora non sono reali.
E ieri in Turchia si è chiuso il vertice NATO, al quale ha partecipato anche il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, che si è intrattenuto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e con Donald Trump. Lorenzo Trombetta, nostro collaboratore sulle questioni siriane, ti ritroviamo in diretta. Perché al-Sharaa è stato invitato al vertice NATO e di che cosa ha parlato con Erdogan e Trump?
Buongiorno. Innanzitutto la cornice politica diplomatica della nuova Siria, ricordiamo un anno e mezzo fa è cambiato il potere a Damasco, prevede un dominio sempre più evidente degli Stati Uniti. Anche il servizio precedente ricordava come gli Stati Uniti comunque si considerano una potenza egemone nell'area, e la Siria fa parte del Medio Oriente allargato. In questo senso il vertice NATO proprio in Turchia, alleato chiave dell'Alleanza Atlantica, degli Stati Uniti, è simbolicamente la presenza di Ahmad al-Sharaa è fondamentale proprio per garantire, assicurare la chiusura di questa cornice diplomatica a dominio americano nella regione. E si è parlato sostanzialmente del fatto che Damasco deve rientrare appieno nel sistema di clientele statunitensi, tant'è vero che il primo punto di cui si è discusso è stato proprio il ripristino della piena integrità, della legittimità politica del potere di Damasco incarnato da Ahmad al-Sharaa, per cui improvvisamente, come abbiamo visto più volte, come attore e sponsor del terrorismo, la Siria, con un tratto di penna, come ha annunciato ieri Trump, non è più uno sponsor del terrorismo, come è stato per decenni, ma è un attore che lotta con gli Stati Uniti contro il terrorismo. Questo evidentemente fa notare quanto l'etichetta terrorismo sia un'etichetta politicamente usata a seconda delle convenienze politiche. L'altro aspetto importante è la Turchia, membro della NATO ma attore regionale di dominio ormai in Siria, che si scontra almeno politicamente sempre in maniera più esplicita con Israele, che occupa una parte consistente del sud-ovest della Siria, proprio a poche decine di chilometri dalla capitale Damasco.
Abbiamo perso la comunicazione con
l'interesse di Turchia.
Lorenzo, abbiamo perso un attimo, se vuoi riproseguire dall'ultima frase.
Sì, l'elemento fondamentale su cui gli Stati Uniti dovranno lavorare è conciliare gli interessi turchi e gli interessi israeliani che confliggono proprio sul territorio siriano. Questo è l'altro elemento importante della cornice diplomatica offerta agli Stati Uniti.
Grazie a Lorenzo Trombetta. E grande attesa in Germania per la riunione del Consiglio di sorveglianza della Volkswagen di questo pomeriggio a Wolfsburg. L'amministratore delegato del colosso automobilistico renderà noti i dettagli del suo nuovo piano di ristrutturazione, che prevede il taglio di ulteriori 50.000 posti di lavoro che si aggiungono agli altri 50.000 già annunciati nel 2024. Walter Raue.
Quando alle 14.30 di oggi il consiglio di sorveglianza della Volkswagen si riunirà nel quartier generale dell'azienda a Wolfsburg, per i lavoratori della casa automobilistica tedesca si chiuderà una lunga era. Quella della pacifica cogestione aziendale fra imprenditori e sindacati e della rinuncia tassativa a licenziamenti e chiusura di stabilimenti. Già 2 anni fa i vertici della Volkswagen avevano annunciato il taglio di 50.000 posti di lavoro entro il 2030, ma questo sfruttando unicamente il normale flusso di personale, non rimpiazzando i posti lasciati vacanti dai lavoratori andati in pensione o pagando premi di buona uscita a chi era disposto a lasciare il suo posto di lavoro. Questa volta però, per l'annunciato taglio di altri 50.000 posti di lavoro, l'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Oliver Blume, sembra intenzionato a ricorrere anche allo strumento dei licenziamenti e alla chiusura di ben 4 stabilimenti in Germania, quelli di Hannover, Emden, Zwickau e Neckarsulm. I dazi introdotti da Donald Trump, le tensioni internazionali e la crescente concorrenza delle case asiatiche, e soprattutto di quelle cinesi, mettono sotto pressione il gruppo Volkswagen, i cui costi di produzione sono molto alti e i modelli lanciati recentemente sul mercato non hanno dato i risultati sperati per quanto riguardano le vendite.
Questa sera si terrà la prima partita dei quarti di finale dei campionati del mondo di calcio tra Francia e Marocco. In attesa che la Svizzera giochi la sua contro l'Argentina domenica mattina, non tutti sanno che le ricadute economiche di quelle partite arrivano fino in Svizzera, grazie al fatto che la FIFA ha sede a Zurigo. Il contributo è di Johnny Canonica.
Il prodotto interno lordo del Canton Zurigo è il maggiore tra quelli dei 26 cantoni svizzeri. Nel 2022, ultimo dato disponibile dell'Ufficio Federale di Statistica, il PIL zurighese è ammontato a 164,5 miliardi di franchi, pari a quasi il 21% del PIL svizzero. Grazie al fatto che la FIFA ha sede a Zurigo, negli anni in cui si tengono i campionati del mondo, il PIL cantonale aumenta di circa l'1% in più rispetto agli altri anni. In che modo Zurigo beneficia dei campionati mondiali e della presenza della FIFA? Zurigo non trae un beneficio diretto così significativo dalla presenza della FIFA. Si tratta piuttosto di un effetto statistico generato dai proventi delle licenze per i diritti di trasmissione durante i mondiali, spiega Kevin Gismondi, economista della banca cantonale di Zurigo, ai microfoni di SRF. Dal punto di vista indiretto le cose sono però differenti, perché l'economia cantonale trae benefici dalla presenza della FIFA grazie alle sue commesse alle imprese del cantone oppure grazie agli eventi che organizza con ricadute positive per il turismo. Dal punto di vista fiscale, invece, gli incassi per il cantone sono tutto sommato contenuti. Ancora Kevin Gismondi.
Il fatto è che la FIFA è organizzata come associazione secondo il diritto svizzero e gode dello statuto di organizzazione senza scopo di lucro. Per questo motivo beneficia di privilegi fiscali. Come il Comitato Internazionale Olimpico, anche la FIFA è esente dall'imposta federale diretta e a livello cantonale beneficia di determinati sgravi. Naturalmente, la FIFA deve pagare le tasse in una certa misura, ma si tratta di un importo molto inferiore a quello che pagherebbe una normale impresa orientata al profitto nell'economia di mercato.
Bus notturni anche nei giorni feriali. Nel Canton Zurigo si guarda al futuro e si punta a un'offerta di trasporto pubblico che tenga conto delle nuove necessità della gente in una società che sempre più vive e lavora sulle 24 ore. Ma ci dice di più Manuele Ferrari.
Le persone attive ad esempio nel settore sanitario o nell'industria hanno orari di lavoro ben lontani dal tradizionale 8-18.
Neue Fahrgäste gewinnen in der Zeit, wo es heute kein ÖV-Angebot gibt.
Parliamo di clienti di un'offerta che attualmente non c'è, ha spiegato Dominic Brühwiler, direttore del ZVV, l'organizzazione che riunisce le aziende di trasporto pubblico attive nel Canton Zurigo.
Das ist notabene das erste Mal ein Versuch.
Da qui l'idea di fare un tentativo e creare un servizio che tenga conto anche delle loro necessità. I sondaggi fatti negli scorsi anni, continua Brühwiler, hanno mostrato che un tale servizio è possibile e il potenziale che venga usato è dato, visti gli sviluppi nel mondo del lavoro. Da qui la proposta di introdurre bus notturni nelle città di Zurigo e Winterthur, così come un collegamento su gomma tra questi due centri, offrendo così la possibilità di recarsi al lavoro senza usare l'automobile.
Das wird etwas ganz anders als heutige Nachtnetz.
Qualcosa di completamente diverso rispetto al servizio introdotto nel 2002 per i fine settimana, specificato ancora il direttore del ZVV. Inizialmente il numero dei bus in circolazione sarà limitato. Piani dettagliati su linee, orari e costi al momento ancora non ve ne sono.
Das machen wir dann, wenn das Parlament grünes Licht gibt dazu.
Di questi aspetti, conclude Dominic Brühwiler, ci occuperemo quando avremo luce verde dal Parlamento cantonale per testare questa offerta.
L'edizione del radiogiornale termina qui, microfono ora allo sport. Buona giornata.